Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. La guerra di Gaza, vicini ad un accordo sugli ostaggi legato ad una tregua, dirlo il leader di Hamas, altri 17 palestinesi uccisi in un bombardamento nel sud della striscia. Il piano di azione cantonale sulle pari opportunità, il Parlamento ticinese non discuterà ogni anno sul suo stato di avanzamento, il dibattito ha però diviso il Gran Consiglio. Ampliamento dei sussidi per le persone in invalidità, lo ha deciso la Confederazione, tra le misure anche cani di accompagnamento per bambini autistici e chi soffre di epilessia. Una sberla ai figli a volte è necessaria, la pensa così uno svizzero su tre. Il Parlamento però verso il divieto sancito per legge. Conflitto in Medio Oriente dunque ancora in apertura, viene dato per imminente ormai l'accordo tra Hamas e Israele che dovrebbe portare ad uno scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi. L'intesa che potrebbe essere comunicata già nelle prossime ore prevede anche una tregua dei bombardamenti sulla striscia di Gaza. Per saperne di più ci colleghiamo allora in diretta con il nostro collaboratore Michele Giorgio.
Sì, buongiorno, si parla soprattutto di questo accordo questa mattina sui giornali israeliani e anche sui media palestinesi. Secondo quello che si è saputo, già nelle prossime ore il Qatar, che sta mediando dalle parti, potrebbe annunciare i dettagli di questa intesa che dovrebbe portare alla liberazione di alcune decine, forse 50 di ostaggi, donne e bambini israeliani che sono nelle mani di Hamas e di altre organizzazioni lì a Gaza, in cambio della scarcerazione di altrettante donne e di un numero di minori palestinesi che sono nelle carceri israeliane. Ma questa intesa prevede anche una tregua di alcuni giorni, 3, forse 5, che dovrebbero consentire l'ingresso a Gaza di aiuti umanitari per una popolazione in grandissima difficoltà a causa dell'emergenza in corso. Bisogna dire che da parte israeliana si attende ancora una conferma, Hamas spinge molto su questa intesa, ma da parte israeliana si attende una conferma da parte del governo Netanyahu, che ieri ha incontrato le famiglie degli ostaggi, garantendo che accanto alle operazioni militari è impegno del gabinetto di guerra quello di riportare a casa gli ostaggi.
Michele Giorgio, gli ultimi aggiornamenti sul conflitto tra Israele e Hamas. Voltiamo ora pagina. Il Parlamento ticinese non dibatterà ogni anno sullo stato di avanzamento del piano di azione cantonale sulle pari opportunità, piano in via di implementazione da parte del governo. Lo ha deciso ieri il Gran Consiglio respingendo una mozione socialista. Il tema è stato lungamente discusso, tanto da portare ad un voto con margine contenuto 45-35. Sentiamo Luca Berti.
Per la maggioranza dei deputati e per il governo la questione è già ampiamente regolata. Lara Filippini ha portato l'opinione della maggioranza della Commissione Costituzione e Leggi.
Sono tutti dati pubblici, accessibili sia ai deputati che alla società civile, quindi non c'era, secondo me, necessità di dover discutere ogni anno di questo tema, tra l'altro senza veramente un obiettivo finale.
La questione per la minoranza dei deputati andava però al di là del semplice avere teoricamente accesso ai dati. La deputata liberale radicale Roberta Passardi.
Come deputati noi possiamo, come la cittadinanza, interpretare i dati, ma sul fatto che molti non sono neppure al corrente del contenuto, questo è un dato di fatto, per cui il discuterne all'interno del nostro gremio significava dare un esempio, soprattutto anche allo spaccato della società e dei privati, di effettivamente dare il corretto valore alle competenze che vengono messe in campo.
Per la maggioranza non è dunque un tema da discutere? Di nuovo, Lara Filippini.
No, certo che è un tema da discutere. Qualora rilevassimo qualcosa, secondo noi, di inopportuno oppure che non collima con quanto esplicitato al governo, possiamo sempre interrogarlo con tutta la tranquillità.
Un argomento che ha dunque convinto la maggioranza del Parlamento, composta da Lega, UDC, parte del centro e quasi tutto il PLR. La votazione è però stata più tirata di quanto ci si attendesse. Di nuovo Roberta Passardi, che peraltro è uno dei tre deputati liberali radicali ad aver sostenuto la necessità di una discussione.
Il 42% di oggi contro il 55% significa che un passo l'abbiamo fatto verso quello che è una discussione di una realtà esistente nel mercato del lavoro.
ampliamento dei sussidi per le persone in invalidità, come ad esempio quello per i cani di accompagnamento. La Confederazione ha infatti deciso di estendere la copertura anche per questi animali destinati a bambini autistici e persone affette da epilessia. Estese poi dal 1 gennaio 2024 altre prestazioni destinate agli invalidi. Da Berna, Alessio Veronelli.
Non più solo sussidi per i cani di assistenza alla mobilità, ma anche per quelli d'allerta per persone epilettiche e per quelli di accompagnamento per bambini autistici fino a 9 anni. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, che attualmente tramite l'assicurazione invalidità versa un contributo alle persone adulte che soffrono di disabilità motoria, amplierà dunque la copertura con nuove misure di finanziamento che entreranno in vigore il prossimo 1 gennaio. E inoltre i disabili motori avranno diritto ad un cane d'assistenza già a partire dai 16 anni invece degli attuali 18. Questo, secondo l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, per permettere alle persone con disabilità di vivere in modo più autodeterminato. Per escludere però qualsiasi rischio per gli assicurati o persone terze, nonché garantire il benessere degli animali, i centri di addestramento dovranno ora essere certificati dall'organizzazione Assistance Dogs International. Aumentate poi anche le prestazioni per servizi forniti da terzi, come un interprete in lingua dei segni o il trasporto per recarsi al lavoro per i disabili motori o ancora l'assistenza amministrativa per i ciechi che svolgono un'attività lucrativa. Rivista e ridotta infine anche la frequenza con cui verrà versato un contributo per calzature ortopediche, contributo previsto oggi ogni 2 anni e che scenderà invece a 1 anno.
In giornata vengono resi pubblici ulteriori risultati del sondaggio Svizzera come stai, un sondaggio svolto questa primavera per iniziativa della SSR al quale hanno partecipato oltre 57.000 persone. I dati resi noti oggi sono relativi all'educazione e l'istruzione. Sofia Stroppini, che cosa ci dicono a riguardo?
Partiamo dal dato positivo. Nonostante la scuola sia spesso al centro di dibattiti, 3/4 dei votanti si dice soddisfatto del sistema educativo svizzero. In Romandia con l'82% e nella Svizzera italiana con il 79% troviamo le percentuali più alte. Questo si deve principalmente al sistema di formazione duale che permette di scegliere tra apprendistato e scuola superiore, alle opportunità di formazione continua e, da ultimo, anche al lavoro degli insegnanti.
Questi gli aspetti positivi, dove vengono rilevati invece dei problemi, dei punti sui quali lavorare?
Beh, innanzitutto si ritiene che il sistema educativo sia un po' carente sul lato della preparazione alla vita, per così dire, reale, cioè post-scolastica. Qui un 33% si dice piuttosto insoddisfatto, un 8% molto insoddisfatto. Da migliorare anche il trattamento degli studenti che presentano delle difficoltà nell'apprendimento, lo pensa il 45% dei partecipanti, mentre buona parte degli interessati non ha preso posizione sui problemi di apprendimento.
Scuola e famiglia dovrebbero cooperare nel compito dell'educazione. Per concludere, Sofia Stroppini, quali dati emergono su questo tema?
Qui la maggioranza ritiene che i genitori iperprotettivi siano un grosso problema per le scuole e crede che i bambini abbiano accesso agli smartphone troppo presto. Alla scuola invece si chiede di fare di più per contrastare il bullismo. E infine emerge anche un altro dato, stiamo parlando del cosiddetto schiaffo educativo ai figli. Per un intervistato su 3 a volte la sberla è necessaria.
In Svizzera dunque il cosiddetto schiaffo educativo è a volte ancora contemplato. Proprio in questi giorni si sta aspettando di capire come il Consiglio federale tradurrà in legge quanto deciso lo scorso dicembre dal Parlamento, che vuole che il diritto all'educazione non violenta venga iscritta nel codice civile. Michel Volonté ne ha parlato con Gian Michele Zeolla, che è direttore della Fondazione della Svizzera Italiana per l'aiuto, il sostegno e la protezione dell'infanzia.
Una sberla non sarà mai educativa, è un atto di violenza e come tale è lontano da quello che è la definizione di educazione.
In futuro in Svizzera ci sarà una modifica della legge, cosa cambierà?
Guardi, questo è un passo in avanti che la Svizzera fa bene a fare, perché è importante dare un limite, un riferimento. Non viene scritto nel codice penale, ma sarà nel codice civile, proprio per dare un monito e spiegare che all'interno delle mura domestiche, in tutto quello che è l'ambito educativo, non deve esistere violenza. Guardi, le faccio un esempio molto pratico. Laddove è stata introdotta questa legge, in un paese scandinavo, la Svezia, il tasso di violenza utilizzato all'interno delle mura negli ultimi 40 anni è praticamente crollato da un 40% a uno 0, dunque quanto è importante questa legge lo dimostrano i fatti.
E secondo lei perché in Svizzera c'è ancora questa pratica?
Questa è una domanda a cui dare una risposta è difficile. Io penso che ci sia ancora certamente un retaggio storico, che ci siano ancora delle credenze purtroppo ancora radicate, ma è proprio compito nostro riuscire a dare i messaggi giusti, spiegare perché una sberla non è mai educativa e anzi può creare dei traumi nei bambini che le ricevono, e spiegare anche quali altri mezzi ci sono a disposizione per dare veramente un'educazione efficace.
Ancora dall'estero, in Argentina, dove dopo la netta vittoria nel ballottaggio delle presidenziali per Javier Milei, ora è il momento di cominciare a pensare a come tradurre in realtà il suo radicale programma di riforme. Ce ne parla da Buenos Aires il nostro collaboratore Maurizio Salvi.
Finita l'euforia della vittoria, ora ci vogliono i fatti. Lo chiede l'opinione pubblica argentina a Javier Milei, che fra 20 giorni si insedierà come presidente e che si è posto l'obiettivo di stravolgere il modello politico, economico e sociale del paese. E intende farlo applicando la dottrina ortodossa neoliberista Luis Cara, che assegna lo spazio minore possibile allo Stato e un ampio sviluppo, in termini mai sperimentati, di iniziative di libero mercato. Il cavallo di battaglia di Milei saranno quindi misure radicali e privatizzazioni che investiranno settori pubblici chiave come energia, trasporti e media fino alla chiusura della banca centrale. Coerentemente con la sua convinzione che tutto ciò che può stare in mano ai privati lo sarà. Per un altro dei suoi obiettivi, la dollarizzazione, ossia l'eliminazione del peso e la sua sostituzione con il dollaro, si dovrà invece aspettare, perché l'inflazione è troppo alta e nelle casse dello Stato non ci sono soldi per procedere. La rivoluzione di Milei passa infine per un ribaltamento delle alleanze politiche internazionali, dai rapporti privilegiati con le nazioni progressiste e quelle del cosiddetto sud globale. L'Argentina passerà a schierarsi con Stati Uniti, Israele e Ucraina e con paesi conservatori dell'America Latina, raffreddando le relazioni con Cina, Brasile e Russia.
L'ex CEO di OpenAI, Sam Altman, fa ora parte del team di Microsoft. Insieme a lui anche l'ex presidente della società, Greg Brockman, che si era dimesso venerdì dopo la rimozione dello stesso Altman. E questo l'inatteso epilogo di un weekend che ha rivoluzionato l'intero settore dell'intelligenza artificiale. Premiata anche da Wall Street, l'intuizione di Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft, quotata ora ai suoi massimi storici alla chiusura del mercato. Sentiamo il nostro collaboratore dagli Stati Uniti, Cristiano Valli.
Uno dei consiglieri di amministrazione di OpenAI, che ha votato per il licenziamento di Sam Altman, Ilya Sutskever, all'inizio dell'anno ha commissionato una statua di legno che rappresentasse un'intelligenza artificiale cattiva. Poi gli ha dato fuoco davanti ai dipendenti, a simbolizzare l'attaccamento dell'azienda ai propri valori, lavorare per migliorare il mondo. L'episodio di per sé non è che uno di una lunga lista di eccentricità della Silicon Valley, ma è utile per capire lo spirito di quel che è successo venerdì pomeriggio. Un gruppo di scienziati mossi da un alto fattore a difesa dell'umanità e che poco più di 48 ore dopo avrebbero perso tutto. Fallito il tentativo di rimettere Altman al suo posto, l'amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, ha colto l'occasione per ottenere ciò che fino a pochi giorni fa apparteneva ad una lista di sogni impossibili. Sam Altman entra a Microsoft, libero dai vincoli di un'azienda anomala. OpenAI è una compagnia a fine di lucro valutata 80 miliardi di dollari, incastrata dentro un'azienda no profit. Una struttura societaria tanto inconsueta che non era stato possibile per gli investitori avere un posto in consiglio di amministrazione. Microsoft ottiene il meglio di OpenAI, più controllo, e lascia indietro quel che rischia di essere un guscio vuoto. Tra chi non si è ancora dimesso per seguire Altman nella nuova avventura, quasi tutti ora chiedono le dimissioni del consiglio di amministrazione. Per quel che riguarda l'umanità, dovremo aspettare. Aspettare per capire se quel che è accaduto è stato solo un agitato weekend in cui ricchi ego si sono presi a testate per più soldi e potere, o se sarà il prologo del Colossal che racconterà di come è iniziata la guerra contro i robot.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.